Allora adesso appunto Mauro Bonazzi, parte lui con la sua relazione, quindi va bene. Il titolo l'avete, però qui si analizzano.
Loro non hanno le fotocopie, ce lo
sì, sì, ce l'hanno. C'avete voi il programma?
Non l'avete no, ma questo... Allora?
Ah no, questo no.
Ah, vabbè, basta.
Mi vuole le
faccio, no,
se
no.
Se vuole faccio fare.
No, vabbè, non le leggo tanto.
No, per... vabbè.
Magari, boh, vabbè, se non
le
leggo
io. Se vuole faccio fare.
No, vabbè. Allora, buongiorno. Come dire, riprendo alcuni spunti della relazione di Davide perché mi sono sembrati interessanti e mi permetteranno di, come dire, di integrare quello che lui ha detto, mostrando effettivamente l'interesse e la complessità di Filone d'Alessandria da tanti punti di vista, perché effettivamente Davide è partito sottolineando, diciamo, una prospettiva eurocentrica che spesso ha danneggiato la comprensione di alcuni momenti storici. Da un certo punto di vista, come poi Davide ha mostrato molto bene, è così, nel senso che è vero che se uno guarda gli studi su Filone, Filone è stato tendenzialmente studiato da un punto di vista, diciamo, ellenocentrico, cioè dal punto di vista della filosofia greca, e si sono trascurati, per quanto fossero evidenti, perché è evidente che Filone non può essere ridotto interamente alla tradizione filosofica greca, si sono trascurati i rapporti con la tradizione ebraica di cui lui ha mostrato adesso invece la presenza. Questo è sicuramente vero ed è un punto che mi interesserà poi discutere con voi, perché uno potrebbe dire che da un certo punto di vista è vero, c'è stato magari un peccato negli studi filoniani, anche se poi non così esteso, perché poi c'è sempre chi ha studiato la tradizione ebraica in Filone nel 700, nell'800. Da un punto di vista, da un certo punto di vista è vero, e solo più recentemente si è effettivamente studiato proprio storicamente il rapporto tra Filone e la tradizione. Da un altro punto di vista però effettivamente il problema rimane, perché il problema potrebbe essere inteso in questo senso, cioè Filone è interessante, come anche osservava Davide, perché è una di quelle figure che mostra meglio uno dei grandi problemi della tradizione, diciamo, europea, occidentale o greca e cristiana, cioè l'impatto fortissimo che la tradizione greca ha esercitato su altre tradizioni di pensiero, altre tradizioni, altre civiltà. Filone è un caso esemplare perché di fatto, come dire, è innegabile che non può essere considerato un filosofo, perché di fatto lui usa la filosofia per leggere la Bibbia, e questo è qualcosa che per i filosofi di quel tempo non aveva nessun interesse o quasi, cioè se uno legge il suo testo, i suoi commenti, come quelli appunto della Bibbia, sono testi che dal punto di vista filosofico non stanno bene in piedi, perché continuano a mischiare versetti della Bibbia, interpretazioni di questo tipo, con invece un apparato filosofico molto importante che lui ricava di peso, dopo ne parlerò, dal platonismo, dallo stoicismo. Il fatto è che appunto quello che sembra, è come osservava anche Davide, è proprio il punto importante, cioè è l'influenza fortissima che la filosofia greca ha esercitato su queste tradizioni, per cui a un certo punto ci sono delle figure che in qualche modo tentano questa operazione molto particolare, cioè di rileggere la loro tradizione alla luce, utilizzando, diciamo, l'influenza di questa tradizione di pensiero che è potentissima e che producendo un risultato nuovo, che però guarda caso, non c'è il caso in queste cose, che nel caso della tradizione ebraica è rimasto in qualche modo minoritario, tanto è che Filone appunto poi è escluso, come insegnava, ci spiegava prima Davide, dalla tradizione dei commenti successivi, proprio perché lui ha fatto con questa poi l'allegoria, come diceva giustamente Davide, ha fatto qualcosa che in qualche modo rompeva con la tradizione, cioè lui è dentro la tradizione, però diciamo potremmo dire è una tradizione minoritaria che oggi forse è tornato, diciamo, a essere più considerata effettivamente, appunto come l'Aras che scrive su Filone in Una storia del pensiero ebraico, perché ha fatto questa operazione. Quello che è storicamente interessante, che poi verrà approfondito immagino da Marco, è che questa operazione anticipa e giustifica quello che verrà fatto pochissimo tempo dopo dai cristiani, cioè di nuovo ritornare alla loro tradizione rileggendola, reinterpretandola con l'aiuto delle categorie filosofiche greche, e questo è il cristianesimo. Anche lì si può dire forse sarà il contrario, anche se il dibattito è molto complicato, cioè nel caso del cristianesimo questa operazione, che avrà un prezzo da pagare anche in termini di vite umane sprecate così altissimo, è in qualche modo invece riuscita, nel senso che se uno guarda il cristianesimo antico alla fine sono quelli che hanno cercato di tenere dentro la filosofia nella lettura del cristianesimo, quelli che hanno prevalso rispetto ai Tertulliano e a quelli che invece dicevano fuori. La filosofia greca deve star fuori dalla tradizione cristiana, dalla religione cristiana, dal pensiero cristiano. Allora Filone secondo me è importantissimo, interessantissimo proprio per questo tipo di operazione che ha fatto e anche proprio per quello che rappresenta, cioè l'influenza, l'importanza, diciamo l'impatto che la tradizione greca ha avuto su queste altre civiltà, su questi altri mondi. Poi Filone vive in un periodo molto particolare, perché lui vive nel momento in cui si passa dalla dominazione ellenica alla dominazione romana. Perché l'Egitto dove Filone vive diventa romano nel 31 a.C., era rimasto un regno indipendente per 3 secoli, un regno greco, un regno ellenistico, no? I Tolomei, dove gli ebrei più o meno erano, come dire, ben inseriti. Mentre, perché di fatto, come dire, c'era la dominazione greca, c'erano i greci che dominavano, poi c'erano le comunità, diciamo, straniere, tra cui quella ebraica, che però erano tollerati, più o meno bene, poi c'era la comunità indigena, diciamo gli egiziani. Quando arrivano i romani, cambiano tutto, saltano tutti i rapporti, ed ecco che non è un caso, subito arrivano le tensioni, effettivamente lì nasce una proibizione contro gli ebrei, le polemiche, gli atti, cioè le violenze che porteranno poi il povero Filone. Quindi vedete che è un contesto molto interessante, proprio perché è un momento in cui cambiano i rapporti storico-politici e la situazione diventa molto più confusa, anche proprio dal punto di vista politico. Allora, quello che vorrei fare io è presentare un po' meglio, cercare di mostrare un po' meglio alcune delle ragioni che hanno potuto influenzare questa grande operazione di Filone, che avrà delle conseguenze veramente importanti se uno pensa cosa succederà poi, cosa faranno poi i cristiani, che sono quelli che, se non ci fosse stato Origene, noi di Filone non sapremmo nulla, praticamente, perché Origene si è messo nella cassetta i trattati e se li è portati in Palestina quando è andato in Palestina, perché appunto gli ebrei in qualche modo avevano seguito un'altra strada. Quindi è un'operazione culturale che ha delle conseguenze gigantesche, proprio difficili da sottovalutare. Allora quello che vorrei fare è cercare di capire un po' meglio quali cause hanno potuto diciamo influenzare questa grande operazione, perché uno potrebbe anche solo dire che è un'operazione di assimilazionismo becera, nel senso che i greci erano i dominatori e Filone non ha fatto che prendere dentro, diciamo, la cultura dei dominatori per qualche modo. Però non è questo il punto, secondo me ci sono degli elementi storici, filosofici che giustificano questa operazione, la rendono interessante e tra l'altro la rendono anche fertile per sviluppi futuri quando arriveranno i cristiani e a loro volta dovranno confrontarsi col pensiero greco. Questo si capisce se voi pensate a un problema che ha attraversato la storia della filosofia e del pensiero occidentale. Cioè, tendenzialmente, quando si parla di religione o teologia, di filosofia, si pensa sempre a due termini opposti, difficilmente compatibili, molto spesso in conflitto tra di loro. Cioè, da una parte c'è la ragione, dall'altra c'è la rivelazione, la fede e la ragione, oppure la filosofia, la teologia, eccetera, eccetera. Sono due cose che in qualche modo non sono compatibili, non sono la stessa cosa. Ora, questo modello di pensare a questa opposizione è un modello che funziona, che si impone a partire dall'età moderna, dalla rivoluzione scientifica, in cui effettivamente, come dire, la filosofia si trasforma nella scienza e non ha più quasi nulla da dire con la tradizione teologico-religiosa, col discorso che riguarda Dio, in qualche modo. Nel mondo antico, filosofia e teologia sono sostanzialmente identiche, cioè la filosofia è un discorso che deve, in qualche modo, è un tentativo di rendere conto della realtà, del senso dell'esistenza, del senso delle cose, del senso dell'esistenza umana, che culmina in un discorso teologico. Quindi, di fatto, questo è già un primo elemento che uno serve a spiegare perché un pensatore, appunto, come Filone, che viene da una tradizione religiosa, possa essere interessato a ragionare con le categorie greche, perché effettivamente, come dire, lì trova degli spunti che potrebbero aiutarla a comprendere la tradizione, la tua tradizione di pensiero, la tradizione religiosa in cui lui si è formato, che non, come diceva giustamente Davide, non avrà mai rinnegato, non rinnegherà mai. Lì il parallelo con Spinoza è interessante, perché Spinoza viene in un contesto in cui invece la filosofia sta diventando il meccanicismo, la geometria, la matematica. È chiaro che uno dice: spiegatemi cosa c'entra questa cosa con un discorso di carattere religioso. Nel mondo antico invece questo è un elemento fondamentale che ci permette quindi di capire. Questo in generale, nel senso che la filosofia greca, se uno sta attento, anche se è una cosa che in realtà viene cade perché per noi oggi la filosofia non è più legata a un discorso teologico, è, come dire, orientata verso un discorso teologico, perché poi quando si parla di Dio è un modo per parlare del senso ultimo di tutte le cose dell'universo, delle cose umane, quindi della nostra esistenza. Se uno poi va a considerare ancora più specificamente la situazione in cui Filone opera, si rende conto che effettivamente era proprio il momento giusto per questo tipo di incontri, cioè tra, da un lato, tradizioni orientali, appunto come quella ebraica che veniva dalla Palestina, e dall'altro il mondo greco, cioè era il risultato dell'incontro che già si era avviato a partire da Alessandro, ma che proprio in quel periodo, per una serie di questioni specifiche, diventa ancora più interessante. Quindi quello che vorrei fare è dare un breve inquadramento storico della situazione nel primo secolo avanti Cristo, primo secolo dopo Cristo, della filosofia, e poi appunto mostrare che cercano di spiegare in che senso il discorso di Filone potesse essere interessato, e poi appunto qualche particolarità su Filone che di nuovo mi porterà a dire cose che ha già detto Davide, ma in un modo diverso, quindi questo è interessante perché fa vedere il senso dell'operazione. Allora, prima un inquadramento storico sulla situazione del primo secolo avanti Cristo, perché effettivamente, come dire, anche se non il parallelo non è esatto, però potremmo dire, semplificando, in parallelo a questo cambiamento epocale che si vive in quel periodo, no? Il periodo in cui nasce Gesù, il periodo di Filone, è il periodo in cui l'impero romano, è il periodo dell'impero, è il periodo in cui l'impero romano sostanzialmente Roma conquista tutto, in particolare l'Egitto. Allora, in parallelo a questo, è interessante osservare che c'è anche un cambiamento radicale nel mondo della filosofia greca. È un cambiamento proprio che parte da fatti concreti, molto banali. Ad esempio il fatto che nell'86 avanti Cristo gli ateniesi hanno la brillante idea di opporsi ai romani e arriva Silla con le truppe e distrugge Atene, diciamo, distrugge la zona esterna di Atene durante l'assedio, per conquistare la città. Durante quella distruzione, nei giardini che circondano Atene, viene distrutta l'Accademia e viene distrutto il liceo, cioè vengono distrutti la scuola di Platone e la scuola di Aristotele. È un fatto storico. Da quel momento in poi il diadoco, cioè lo scolarca, il capo dell'Accademia, che in quel momento si chiama Filone di Larissa, cosa fa? Scappa a Roma con tutta l'elite ateniese che erano stati sempre filoromani, e quindi quando arriva la situazione di questa rivolta antiromana loro scappano a Roma. Infatti Filone sarà uno dei maestri di Cicerone, tanto per intendersi. Quello che è interessante, diciamo, è che da quel momento in poi le scuole ad Atene non ci sono più, cioè rimangono chiuse, appunto perché la gente è scappata e così. Questo è un fenomeno interessante perché? Perché è un fenomeno che si inserisce in un problema più ampio. Il problema più ampio è che per due o tre secoli, da Platone fino a quel periodo, sostanzialmente la filosofia era stato un fatto ateniese. La filosofia si faceva ad Atene. Se uno voleva studiare la filosofia, che era una disciplina sempre più importante nel mondo greco, si prendeva e si andava ad Atene. Invece nell'ultimo periodo, diciamo tra la fine del secondo e l'inizio del primo secolo avanti Cristo, tanto più in seguito a questi sconvolgimenti politici, quello che succede è una diffusione capillare delle scuole filosofiche. Cioè, a questo punto non è che le scuole aprono da tutte le parti, diventano parte integrante del mondo greco. E la chiusura di questi due centri favorirà ancora di più questa tendenza, per cui trovate nei posti più impensati, ad esempio ad Alessandria, trovate filosofi che aprono la loro scuola e che dicono: se volete trovare la soluzione ai vostri problemi di vita dovete venire da me, non c'è più bisogno di prendere la nave e di andare ad Atene, ci sono io. Ora, questo è un fatto storico, però è un fatto storico che produce dei cambiamenti nel modo in cui si intende e si fa la filosofia. Perché? Mi limito alla cosa più importante. Ad Atene c'erano le scuole filosofiche, ad esempio c'era l'Accademia fondata da Platone, c'era il liceo di Aristotele, il giardino di Epicuro. Uno diceva: a me mi interessa, mi sento affine, andava ad Atene, frequentava tendenzialmente un po' le lezioni dell'uno e dell'altro, poi diceva: secondo me, diciamo, io mi riconosco nell'orientamento accademico e alla fine vado a vivere con gli accademici. Allora, uno cos'è? Perché uno è accademico, cioè platonico piuttosto che aristotelico? Perché partecipa di quella comunità, cioè è un membro di quell'istituzione. L'istituzione determina l'identità filosofica. Va bene? Quando non c'è più la scuola, perché tutti aprono le scuole in tutto, ad Atene, ma ad Alessandria, poi in Palestina, in Oriente, in Siria, cioè le scuole diventeranno poi a Roma. Allora, quando uno dice: io sono un platonico, l'identità del platonico, l'identità dello stoico, dell'aristotelico, a questo punto da che cosa è determinata? Perché non c'è più la scuola, è data dai testi. Cioè la diffusione delle scuole e la chiusura dei centri istituzionali produce un cambiamento di far filosofia, perché a questo punto la mia identità di platonico è un'identità che si costruisce a partire dal testo. Cioè io sono platonico non perché faccio parte dell'accademia e vivo con gli accademici, che sono, come dire, il primo dei quali fu Platone. No, io sono un platonico perché, come dire, ritrovo nel testo platonico la verità che mi serve. Allora vedete che questo è un parallelo molto interessante che già spiega dei paralleli con Filone, perché vedete, come dire, che cos'è la filosofia adesso? E lo sarà fino a Cartesio, fino a quando Cartesio tornerà a parlare di filosofia dicendo ero nel comodino, ero nel caminetto lì. È esegesi. Cioè la filosofia si fa commentando i testi autorevoli. È una pratica che noi adesso in qualche modo aborriamo nel mondo filosofico perché in qualche modo è considerata, come dire, una seguire in modo passivo le autorità, mentre la filosofia dovrebbe essere un pensiero critico. Ma se uno ci pensa, da quel momento lì fino a Cartesio la filosofia si fa commentando dei testi autorevoli e, diciamo, in parallelo alla tradizione ebraica di cui diceva Davide, no, due ebrei, tre pensieri, uno può dire due filosofi, quattro idee, perché vedete che commentando i testi sacri, i testi autorevoli come il Timeo di Platone, la Metafisica, poi si tirano fuori le interpretazioni le più assurde, le più disparate, le più divergenti. Quindi vedete, già questo è un punto interessante, cioè la filosofia che diventa, come esegesi, commento, ritorno ai testi scritti, proprio in questo periodo. Vedete come le cose convergono con Filone. In particolare Platone, che era stato tagliato, diciamo, era stato tenuto ai margini durante i secoli ellenistici, diventa di nuovo la figura di riferimento per tutti, diventa il centro della filosofia. Cioè discutere di filosofia, fare il filosofo in quel periodo vuol dire confrontarsi con Platone. Ed è anche un cambiamento epocale, anche in quel caso si assiste a un cambiamento epocale, perché? Perché Platone, il Platone che conosciamo noi, no? Quello che tutti in qualche modo apprezzano, criticano, il metafisico, il padre della metafisica, il padre della dottrina delle idee, dell'immortalità dell'anima, cioè tutto quello che in qualche modo noi consideriamo come un dato di fatto, non è un dato di fatto, è il risultato dell'interpretazione che viene promossa proprio in questo periodo. Perché Platone fino a 50 anni prima era un grande filosofo perché era uno scettico. Un'affermazione che può sembrare assurda a noi, ma se voi leggete Cicerone dice io seguo Platone perché Platone mi insegna a dubitare di tutto, mi insegna che la verità non esiste. Perché nell'Accademia, Carneade, no? Quello che tutti conoscono per via di Don Abbondio, Carneade, che è stato uno dei più grandi filosofi dell'antichità, era un accademico, cioè era il capo della scuola fondata da Platone, si diceva platonico, ma era il più grande scettico, probabilmente il più grande scettico che sia vissuto nella storia della filosofia. Adesso invece l'Accademia chiude. Questa tradizione di pensiero viene in qualche modo emarginata e si sviluppa un altro Platone, un Platone che si viene letto con un'esegesi sistematica, parola per parola, dei dialoghi, e quello che emerge è un Platone metafisico, un Platone molto più dogmatico, dogmatico nel senso che ha delle dottrine, mentre prima appunto non ci sono dottrine, ci sono solo discussioni nella filosofia. In particolare, ed è questo il punto più importante, è un Platone teologico. Cioè quello che viene fuori è una teologia platonica, come poi scriverà uno dei più grandi neoplatonici antichi, cioè Proclo, che scrive quest'opera immensa, la teologia platonica. La teologia platonica di Proclo, che è nel V secolo, come dire, conclude questo percorso che nasce esattamente nel periodo di Filone. Cioè si torna a Platone per costruire una teologia, perché la filosofia deve culminare nella teologia. Va bene, vedete appunto come le convergenze sono sempre più spiccate. Ed è una teologia molto interessante perché di fatto il testo fondamentale è un testo che raramente oggi si considera così importante, è il Timeo, cioè il testo che descrive la creazione dell'universo. Allora, se voi leggete un manuale oggi, vi dicono che il Timeo parla della creazione dell'universo e vi dice che ci sono una cosa fondamentale. La cosa fondamentale è quello che si chiama il paradigma eidetico, cioè il modello delle idee, che costituisce il modello, diciamo, della realtà sensibile. Perché c'era un artigiano, una figura intermediaria divina, che in qualche modo si era preoccupato di portare il disordine della materia all'ordine producendo il mondo, secondo il modello perfetto delle idee. Quindi la cosa importante sono le idee, come sanno tutti. Bene, Per i platonici la cosa importante era il demiurgo, perché il demiurgo non era nient'altro che Dio. Quindi vedete che si rovescia completamente, cioè uno prende il Timeo parla della creazione dell'universo, parla di questo divino artefice, chiaramente Dio, che pensando le idee, il Logos, ma la cosa importante non sono le idee, la cosa importante è Dio, che pensando le idee ha messo in ordine l'universo. Vedete che avete sostanzialmente che cosa? Avete sostanzialmente un modello di filosofia che è perfettamente compatibile con quello che poi avrebbero fatto Filone e i cristiani. Perché è chiaro che se trovavate una filosofia come quella di Epicuro, andavano da un'altra parte questi a cercare fonti di ispirazione, no? Invece vedete che proprio in quel periodo si produce un'interpretazione di questo tipo. E questo spiega il perché di Filone, perché a questo punto Filone si trova proprio ad avere in mano, come dire, quando si confronta con la filosofia, trova una filosofia che va esattamente nella stessa direzione, da un certo punto di vista, dell'operazione che stava compiendo lui, cioè cercare di pensare, diciamo in un modo razionale, il problema di Dio. Questo è il tema interessante. C'è un passaggio finale ancora più importante che va precisato, che giustifica veramente, perché poi c'è tutto un dibattito su Filone, lo stoicismo, che giustifica veramente l'importanza di questo momento storico, che di solito non viene considerato con grande importanza, invece è un momento storico fondamentale. Che non c'è soltanto questa convergenza tra esegesi, filosofia e teologia. C'è di un pochino di più. Perché quando uno va a vedere poi qual è il Dio dei platonici, quello che emerge è che questo Dio possiede una caratteristica nuova. Il Dio dei cristiani platonici è un Dio trascendente. È la prima volta, diciamo, in cui viene posta espressamente la necessità filosofica di pensare alla trascendenza. Perché uno potrebbe osservare, no, se uno guarda l'ellenismo di solito è considerato un periodo in qualche modo ateo, in cui la filosofia appunto sono dialogo, discussioni, in cui il problema degli dèi, come dire, in cui la dimensione teologica non è importante. Ma questa è un'assurdità, perché la religione, lo stoicismo è un inno alla divinità. Cioè lo stoicismo è proprio una delle più grandi celebrazioni della teologia che ci siano mai state nella storia del pensiero. Però Dio è sempre immanente, Dio è sempre parte della natura, veramente come Dio o la natura, no? Dio è la forza immanente che produce la realtà. La grandissima novità del platonismo, per motivi filosofici su cui non mi voglio attardare in questa cosa, è di dire che quel discorso è proprio di opporsi allo stoicismo, non dicendo mi oppongo alla idea che la filosofia e la teologia debbano stare insieme. No, quello va benissimo. Mi oppongo all'idea che Dio debba essere immanente, perché la teoria di un Dio immanente, di un Dio che è la forza vivificante della realtà sensibile, è qualcosa di filosoficamente insostenibile. L'unica spiegazione possibile deve essere di un Dio, di un principio che sta fuori, che è trascendente. È un problema filosofico che si sviluppa a partire da una riflessione filosofica, appunto ripresa di Platone, ripresa di problemi aristotelici, che produce però, vedete proprio, pone tutte le condizioni perché queste nuove tradizioni religiose, di civiltà orientali che si stanno in qualche modo confrontando col mondo greco, possano vedere l'utilità del confronto, no? Filosofia come discorso razionale sulla divinità e su un tentativo di mostrare la necessità della trascendenza. Allora vedete che a questo punto ci sono proprio tutte le condizioni per che ci sia il confronto. Il grandissimo merito, prima di Filone e poi dei cristiani, è quello di aver voluto fare il confronto, perché andrebbe osservato che, diciamo, con una mentalità un po' colonialista, i filosofi greci non è che fossero molto interessati a confrontarsi invece con questi nuovi mondi. Perché da un lato, va bene, c'era un'ossessione dei greci per le tradizioni orientali, per la sapienza orientale, le sapienze ancestrali. Questa c'è sempre stata, Platone, tutti gli aneddoti su Platone che va in Persia, Platone che va in Egitto, si spiegano appunto per questo fascino fortissimo che il mondo orientale esercita sulla Grecia. Però è un fascino superficiale, perché poi cosa si fa? Si legge sempre tutto a partire dalle proprie categorie, cioè se uno va a vedere, non so, Plutarco, che è un contemporaneo di Filone, che era interessato al mondo egiziano, se uno va a vedere il Deisi di Osiride, cioè un trattato che lui ha scritto per parlare delle divinità egiziane, poi cosa vede? Vede semplicemente il platonismo che viene buttato di peso nel mondo egiziano, cioè hanno sempre questo atteggiamento, Per cui di fatto è un atteggiamento che non produce un vero interesse per le tradizioni orientali. Cioè le tradizioni orientali sono così, un po' come oggi che sono tutti affascinati dal buddismo, dall'induismo, poi non sa niente la gente, no? Così, però l'India è affascinante, si va tutto in India. Ecco, era un po' facciamo i greci uguali. Quello che è interessante è esattamente il contrario, cioè che questi pensatori come Filone, come poi alcuni padri della Chiesa, dicano no, qui c'è qualcosa di importante, perché qua c'è la possibilità di costruire un discorso in qualche modo razionale sulla divinità, e questo è qualcosa di fondamentale. I pagani, ritorno un secondo su questo punto, non lo fanno per un motivo molto semplice. Non solo per questo scarso interesse, ma anche perché poi, diciamo, è qui un motivo più politico, come dire, i cristiani e gli ebrei non è che sono proprio, come dire, ci sono anche dei problemi politici che determinano una certa reazione prima anti-ebraica, ma soprattutto anticristiana. Perché? Per vari motivi. Allora, più anticristiana che anti-ebraica per un motivo molto semplice, perché i greci, gli antichi, i romani, ancora più dei greci, sono per natura politicamente conservatori, da tutti i punti di vista, politicamente ma non solo. Allora, agli ebrei si poteva riconoscere almeno una cosa, il fatto che gli ebrei comunque erano una civiltà antica e in quanto tale andava rispettata. Per cui voi potete trovare alcuni passi di alcuni filosofi platonici che dicono la grande sapienza orientale, gli egizi, i persiani, e mettono dentro anche gli ebrei. Mai i cristiani, perché i cristiani sono visti come che cosa? Come dei sovversivi, come degli eretici che si sono, dal punto di vista di un greco, di un romano, chi sono i cristiani? Sono una setta di fanatici che si sono staccati dal mondo ebraico, sono dei, è come dire, dei sovversivi, e in quanto tale non c'è pietà. Gli ebrei almeno finché, però neanche gli ebrei vanno bene in ultima istanza, cioè sono meno peggio dei cristiani, ma neanche loro vanno bene. Ma perché? Perché uno potrebbe dire, pensate al povero Filone quando va a Roma a parlare con Caligola, no? Dice, voi vi riconoscete nella grande filosofia di Platone, prendiamo il Timeo, prendiamo la Bibbia, oppure dopo quando arriveranno i cristiani, prendiamo il Vangelo, ma non dicono tutti la stessa cosa, non diciamo sempre le stesse cose, che c'è Dio che ha creato il mondo attraverso il Logos, non è sempre la stessa idea, perché ce l'avete con noi? No, dal punto di vista di pensiero è quasi la stessa roba. Ci sono delle particolarità nella tradizione ebraica e poi cristiana che per un filosofo greco sono delle espressioni di follia pura, in particolare il problema dell'incarnazione. Cioè la filosofia platonica è una filosofia iperrazionalista, tutta protesa verso la dimensione spirituale intellegibile, l'idea che la carne abbia importanza, che un Dio si possa incarnare, che un Dio possa morire, che dei corpi possano risorgere, sono delle idee, cioè sono l'espressione della follia più tipica, no? Pensate che follia dicono, però se uno poi va a leggere Filone o Origene o Clemente d'Alessandria dice sì, vabbè, ho capito, abbiamo questa specificità che ci viene effettivamente dalla tradizione ebraica, questa importanza del corpo che nella filosofia non c'è, però poi vai a vedere il sistema, non è che c'è più o meno, diciamo, le stesse cose. Effettivamente la motivazione prima di questa reazione anticristiana e anti-ebraica è di natura piuttosto politica, cioè il fatto che loro non vogliono inserirsi nella tradizione politeistica greca, nel mondo greco, sono un po' sempre troppo resistenti all'assimilazionismo, ed è per questo che non vengono accettati i cristiani e gli ebrei, cioè per questo vengono non accettati, vengono criticati, nel senso che il mondo greco o romano è abbastanza tollerante con tutti perché tutti vanno dentro, ma questi non accettano, e questo produce la reazione. Va bene. Questo è interessante perché ancora una volta fa vedere l'importanza dell'operazione di Filone, che è quella di dire, guardate che convergenze sono maggiori delle divergenze. Allora, questo non vuol dire che Filone, questo è un punto importantissimo perché è una battaglia intellettuale interessantissima che ha condotto Filone, che è veramente uno degli intellettuali più importanti del mondo antico. Non vuol dire che Filone appunto è l'apostata che tradisce la tradizione ebraica, su questo diciamo vado veloce perché l'ha già detto lui molto bene, è colui che cerca di integrare le due tradizioni, di mostrare una convergenza, e lo fa non tanto, come dire, non è una motivazione culturale o ideologica quello che lo muove, cioè mostrare ai romani e ai greci che l'ebraismo non è quella serie di follie che loro pensavano che fosse, ma è una teologia che in qualche modo, non soltanto una religione, ma una teologia, come diceva lui, che in qualche modo va benissimo perché risponde alla stessa cosa. Non è solo questo, quello che fa più interessante è quello che fa proprio nella sua comunità, di dire attenzione, perché quelle categorie sono delle categorie che ci possono aiutare a comprendere meglio la nostra tradizione. È un'operazione interessante che a volte è stata rifiutata, tutta la tradizione midrashica, come ci spiegava Davide, l'ha abbandonata, invece oggi è giustamente rivalutata. Vedete, sempre lo stesso problema, la relazione tra ragione e rivelazione. Cioè, se le due cose possono stare insieme o non possono stare insieme. Filone si è posto il problema con una profondità rara. E questo ne fa una figura di grandissimo rilievo. Passando appunto velocemente alle specificità del pensiero di Filone, cioè questo tentativo di usare il platonismo per interpretare la parola rivelata, quindi per interpretare la tradizione ebraica, ci sono una serie di punti interessanti che secondo me vanno osservati, perché spiegano poi alcune cose che ha già detto anche Davide e anche problemi più complessivi. Ancora una volta mi soffermo sulla questione più interessante, che è questa grandissima importanza della trascendenza, cioè di un principio trascendente. Allora, questo problema è un problema filosofico e teologico. È un problema filosofico di cui chi si occupa di filosofia antica si occupa da circa 2500 anni, perché se uno va su Platone, diciamo, cioè il caposaldo della filosofia di Platone è il dualismo, cioè una distinzione radicale, netta, tra il mondo intelligibile e il mondo sensibile, con l'affermazione che il mondo intelligibile è la cosa più importante, la fonte di valore, la fonte di, come dire, la causa dell'essere, del valore, della realtà. Questo, diciamo, è il platonismo in due parole. C'è un grandissimo problema però nella tradizione platonica di cui si discuteva animatamente. Ma questo mondo intelligibile, cioè queste benedette idee che sono la base di tutto, che sono la fonte della realtà e del valore della realtà, perché poi sono sempre idee di valore, il bene, il bello, il giusto, sono conoscibili oppure no? Le idee le conosciamo oppure no? E se le conosciamo, come le conosciamo? Se uno lascia perdere i manuali dove dicono sempre che le idee sono conoscibili e va a vedere il dibattito, si rende conto che la tendenza dominante nel mondo antico è esattamente il contrario. Le idee non sono conoscibili proprio perché sono trascendenti, quindi sono al di là della nostra esperienza, delle nostre capacità. Le abbiamo conosciute prima, le conosceremo dopo, ma in quanto esseri incarnati, le idee, la conoscenza di un ente intelligibile puro come le idee, è qualcosa che non può essere realizzata in questa vita. È un problema filosofico mostruoso, perché poi porta dietro una serie di conseguenze su cui si dibatte. Se leggete un libro su Platone, sempre di questo si discute. Ma questo problema, perché poi i problemi, come insegnano i filosofi, sono sempre gli stessi, ogni epoca li discute col suo linguaggio e con le sue categorie. Questo problema in quel periodo come era affrontato, come era discusso? Non era più il problema della conoscibilità delle idee, perché il problema lì era un'altra cosa, il problema lì era la conoscibilità di Dio, perché il principio primo non sono più le idee, ma il principio primo è Dio. Quindi il dibattito lì è: va bene, la realtà dipende da Dio, Dio è un essere trascendente, ma allora lo conosciamo o non lo conosciamo Dio? Questo è il grande problema dei platonici, cioè di cercare di mostrare da un lato, come dire, che la realtà è inevitabilmente un prodotto divino. Ad esempio, questo è l'argomento famoso ex operibus, no? Cioè tu puoi conoscere l'esistenza di Dio a partire dalle azioni di Dio, ma la natura di Dio, quella è inconoscibile, perché è qualcosa che va al di là delle possibilità conoscitive dell'essere umano. Questo è un problema tipicamente discusso dai platonici, e guarda caso è un problema che la maggioranza dei platonici a cui la maggioranza dei platonici risponderà dicendo: evidentemente noi non possiamo pensare di conoscere Dio, la natura di Dio, l'essenza di Dio è qualcosa che va al di là delle nostre capacità mentali. C'è solo un filosofo molto interessante che dirà che invece no, noi possiamo arrivare fino a quel livello, che è Plotino, ma è proprio l'unico. Allora, questo è interessante non soltanto da un punto di vista teorico, filosofico, teologico, è interessante anche da un punto di vista esistenziale. Perché la filosofia in quel mondo, nell'antichità, è anche una pratica di vita, non è soltanto un discorso teorico. Allora, questo è il problema fondamentale, la relazione tra uomo e Dio, come causa della realtà e del valore della realtà. Il problema è risolvere e affrontare questo problema, mi darà anche l'indicazione di come devo fare per vivere. Non so se mi sto spiegando, cioè è capendo come io mi rapporto, mi relaziono con Dio, che io poi saprò trovare le indicazioni fondamentali per vivere e trovare poi realizzare la mia natura, la mia felicità in quanto essere umano. Questo è il problema della filosofia, La filosofia per gli antichi o mi aiuta a vivere bene o non serve a niente, cioè chi se ne importa dei ragionamenti se non mi aiutano a vivere bene. Allora, questo è il problema. Allora, quello che è interessante osservare ancora una volta è proprio il confronto con la tradizione filosofica precedente. Io avevo fatto qualche passo. Cioè, la filosofia greca si nutre di un'ambizione grandissima, da Aristotele in poi, ma già da Platone. Molto, molto ambiziosa la filosofia greca, ed è per questo che è così interessante e importante. La filosofia greca ha un obiettivo molto semplice: rendere gli uomini dei. Questo non si osserva molto, proprio perché oggi la filosofia e la teologia sono separate, ma se uno legge i testi antichi, questa roba ritorna nei momenti chiave. Prendete il più lontano da una dimensione teologica religiosa, quale potrebbe essere Epicuro? Prendete la lettera a Menecio, quella più importante, quella sulla felicità, e dice, l'ultima frase è: tutte queste cose te le ho dette perché tu possa essere felice. Se seguirai questi precetti, vivrai come un dio tra gli uomini. Gli stoici dicevano esattamente la stessa cosa, cioè c'è un logos immanente alle cose, che è Dio, che sta producendo incessantemente la realtà in un ordine determinato e razionale bellissimo. Quello che devi fare è usare quella parte di razionalità che è tua, che è parte di una razionalità più intensa, comprendere le cose, a quel punto inserirti e vivere appunto Dio, in un Dio individuale, in un Dio universale. Cioè c'è questa idea che se tu riesci a conoscere la realtà, conoscerai Dio e a questo punto in qualche modo vivrai felice. Non so se mi sto spiegando. Questa la trovate Aristotele nell'Etica dei Nicomachei, lo dicono tutti. Cioè diventi come Dio. Questo è l'obiettivo della filosofia greca. Tendenzialmente questo obiettivo, quando la filosofia ritiene di essere in grado, quando il dato sistema filosofico ritiene di esserti in grado di metterti in condizione di diventare Dio, si traduce in una vita pratica, perché, come dire, il caso più semplice è quello dello stoicismo, cioè Dio è questa produzione incessante della realtà. Quando tu capisci Dio, a tua volta contribuirai attivamente a produrre quest'ordine, per cui se leggete certe pagine di Seneca o di altri stoici famosi vedete proprio questo attivismo della loro filosofia, no? Come dire, voglio diventare parte di questa bellissima creazione dell'universo che è l'opera continua di Dio, che continua a creare l'universo in un modo bellissimo. Io voglio essere parte di questa creazione, quindi la vita attiva. È un'idea che ritorna continuamente, non so se mi sto spiegando, se no mi interrompete, ma cosa succede quando Dio diventa inconoscibile? Perché questo è il problema del platonismo, è il problema di Filone, perché Filone dice esattamente la stessa cosa. Vedete qui come proprio le convergenze sono interessanti, cioè Filone ci arriva, lui mi può dire, poi sicuramente sono sicuro che mi può tirare fuori dei passi della tradizione midrashica in cui si dice che di la nube, no? Dio è in qualche cosa di inconoscibile, quindi Filone trova lo stesso problema. Però quello che è interessante vedere è che Filone, secondo me anche in questo caso, come dire, fa tesoro di queste discussioni del platonismo del suo tempo per ripensare appunto la sua tradizione, per arricchire la riflessione della sua tradizione di provenienza, che non rinnega, che è quella ebraica. Perché a questo punto qual è il tipo di vita che diventa fondamentale? Il tipo di vita che diventa fondamentale è la vita contemplativa. E la vita contemplativa però viene declinata in un modo molto particolare. È la vita nella ricerca. Cioè la vera, allora vedete il trattato di vita contemplativa dei terapeuti, che manco si sa se sono esistiti o se sono un'invenzione di Filone. Però vedete, c'è una comunità che vive non, diciamo, nell'unione mistica o razionale con Dio, ma che vive nella ricerca intellettuale, che è una ricerca filosofica e teologica, perché le due cose sono esattamente identiche. Questo è, dice, vedete come questo diventa l'ideale di vita. È un ideale di vita che, di nuovo, sarebbe bello confrontare con tanti altri autori, ad esempio con Plotino, che sostiene un ideale intellettuale completamente diverso proprio perché lui ritiene di poter arrivare a conoscere l'intelletto divino. Banalizzo, Marco, su Plotino, perché su Plotino diciamo molto complicato. Però quello che è interessante osservare, appunto, è, ma concretamente poi questo ideale di vita che si realizza in una ricerca potenzialmente infinita, ma poi concretamente che cosa diventa? Esegesi del testo sacro. allora vedi che arriviamo esattamente dove io sono arrivato con questo percorso, esattamente dove si è fermato lui, cioè la vita ideale è la vita del commento infinito, perché questo è il tentativo, come dire, di ritornare eternamente a ripensare il mio rapporto con Dio, che è l'unica cosa importante dell'esistenza. Ecco, allora vedete che il commento, effettivamente leggere un trattato di Filone è qualcosa di disarmante, proprio per questi motivi di assoluta mancanza di coerenza, rigore, sistematicità. Ma è proprio, come dire, è proprio per questo, perché non c'è un sistema perfetto. Qui Filone si è staccato dalla gran parte dei platonici, perché i platonici in realtà pensavano di poter costruire un sistema perfetto, no, di cui poi la teologia platonica sarà la celebrazione più immensa. In realtà ci sono altri pensatori come Plutarco che potrebbero essere confrontati con Filone, però Filone qua secondo me, come dire, si vede che poi alla fine ha preso la strada ebraica, quella del commento, della discussione infinita. Però vedete che l'ha fatto, come dire, in un modo estremamente originale e particolare, proprio perché l'ha fatto ripensando tutta la tradizione greca, l'ha rifatto cogliendo esattamente i punti, perché molto spesso si discute di, diciamo, come classificare questo modo di lavorare di Filone. Molto spesso in alcuni studi, ad esempio questo Carlos Levy, un caro amico, uno dei più importanti studiosi di Filone degli ultimi tempi, si parla di questa cosa come di un'anticipazione del fideismo, cioè in Filone abbiamo un'anticipazione del fideismo. Altri studiosi altrettanto importanti hanno ritrovato la stessa cosa anche in Plutarco. Perché? Perché a un certo punto quello che diventa importante è l'abbandono in Dio. Ma secondo me questa descrizione non è corretta, perché il fideismo, per come lo conosco io, è in qualche modo l'abbandono in Dio dopo che si è disperato della ragione, cioè dopo che in qualche modo si è mostrato la debolezza della ricerca razionale, che non è in grado di arrivare a cogliere le verità ultime. E allora ecco che la fede, in qualche modo ci si abbandona nella fede, perché la ragione, si è scoperta la debolezza della ragione. Ma questo non penso che sia il caso di Filone, come non era il caso di Plutarco, non è il caso dei platonici, perché è esattamente il contrario. Cioè io parlerei, come si è parlato in alcuni studi, di una specie di scetticismo, però di uno scetticismo che va inteso alla lettera. In greco scetticismo vuol dire skepsis, cioè ricerca. Non è lo scetticismo, cioè, di un Carnedio e di un Arcesilao che vogliono mostrare come di fatto noi non possiamo conoscere nulla, cioè, come dire, che si occupano di un problema della conoscenza. È uno scetticismo che potremmo definire metafisico, teologico, cioè in cui in qualche modo la mia riflessione mi porta, come dire, a cogliere una serie di punti che sarebbe impossibile contestare, ad esempio che Dio esiste, che la realtà è il frutto della creazione divina. Questi sono dei dogmi che nessuno si può sognare di contestare, non lo fa Filone, non lo fanno i platonici. Però, come dire, la riflessione su questa cosa è una riflessione potenzialmente infinita che ognuno svolge nella sua maniera, per cui il platonico la svolge nel sistema platonico, quindi leggendo i dialoghi, mentre Filone lo fa nel contesto di questa pratica di esegesi continua. E questo appunto mi sembra, cioè nel senso che praticamente poi la scrittura dell'esegesi, cioè la pratica del commento, e questa è una cosa interessante perché la si trova proprio anche nei neoplatonici, è quasi una pratica religiosa, è una manifestazione di una pratica religiosa, di pietà, perché è l'unico modo che noi abbiamo di rapportarci con la divinità. Quindi vedete che c'è proprio una riflessione interessantissima da parte di Filone. Quindi Filone è interessante non soltanto da un punto di vista storico, come colui che veramente ha fatto un'operazione gigantesca, cioè quella di mettere insieme la Bibbia e Platone, aprendo la strada a quello che faranno i cristiani, ma anche in quanto tale ha offerto un'interpretazione veramente interessante del rapporto appunto tra ragione e rivelazione, perché è un tentativo di tenere insieme le due categorie, non di opporle come molto spesso si fa, e questo secondo me è molto interessante. Se poi uno pensa appunto agli usi che vengono fatti oggi della teologia o della religione, è ancora più interessante. Però diciamo, vedete proprio come c'è una, come dire, a questo punto lui apre una via filosofica ebraica, perché non è né la tradizione ebraica né la tradizione platonica, è qualcosa di diverso. E allora ci sono altri autori, effettivamente, adesso non voglio parlarne, ma Leo Strauss, un filosofo contemporaneo, fa esattamente la stessa cosa, discutere a partire dai testi, per interrogarsi appunto su quello che siamo e sul nostro rapporto con Dio. E quindi vedete che Filone, appunto, come volevo mostrare velocemente, spero non troppo velocemente, è veramente una figura che merita di essere eletta. Grazie.